Benvenuti a Famous Monsters, il rock a 360 gradi.
E buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici di Rush Sherwood, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Famous Monster, il momento rock di Radio Sherwood e di Gemini Network. Vi ricordo che ci state ascoltando su Radio Sherwood, quindi sherwood.it, e su Gemini Network, quindi geminnetwork.it. Ci trovate anche sui social come Radio Sherwood e Gemini Network di Radio Indipendenti. Oggi puntatona speciale, ieri abbiamo avuto intervista con un'altra band distillato metalli pesanti. Oggi abbiamo una band che io, quando li ho sentiti, mi hanno fatto veramente impazzire, perché è proprio il mio background musicale. Sto parlando dei McBain, che sono collegati al telefono con noi. Ciao ragazzi!
Ciao.
Allora, il mio background culturale, perché voi siete una punk rock band, io sono praticamente cresciuto a pane punk rock, quindi mi sono innamorato subito quando vi ho sentiti, anche perché, come vi dicevo prima fuori onda, mi ricordate molto un connubio tra Screeching Weasel e Green Day, più o meno, ecco. E allora,
band che abbiamo ascoltato tantissimo.
Immagino.
In realtà io Green Day un po' meno, gli altri due sicuramente più di me, ma
io Green Day consumato.
Immagino che siamo più o meno nel background di chiunque abbia ascoltato punk tanto nella sua vita. Comunque, prima di chiedervi del vostro background, manderei innanzitutto un primo brano dal vostro ultimo lavoro, dal titolo Drunk in Different Places. Questa qui è San Miguel. Andiamocela a sentire subito. Nobody knows I got drunk in the night of San Miguel. Nobody knows I went back home at 3 a.m. The bathroom was empty and boring, and I was the only one sleeping there, except for fans on tour, except for some to friends. Allora, iniziamo subito in pienissimo stile punk rock. Tre accordi, canzone di poco più di un minuto, direi che le coordinate sono quelle giuste. Ragazzi,
per noi è una specie di religione, superare i due minuti è sempre un azzardo che cerchiamo di non fare. Abbiamo fatto in un paio di brani, ma anche lì siamo sui 2:10, 2:15.
Vi trovate a disagio sopra i due minuti?
Sì, cioè diventiamo ripetitivi, diventiamo noiosi. Secondo me l'11° comandamento del punk rock è fai canzoni sufficientemente veloci da non diventare noiose.
Ci sta, effettivamente sì. Ci sono comunque intere band che hanno basato la loro discografia veramente su tre accordi e sono state fantastiche. E ne abbiamo citate due prima. E allora volevo un attimino chiedervi, prima di andare a parlare del vostro ultimo lavoro, ecco, allora, chi sono i McBain, questa punk rock band di Milano? Ecco, raccontateci un po' voi chi siete, le vostre influenze, il vostro stile.
Allora,
Vai.
Siamo una band punk rock di Milano che alla fine, vabbè, è composta da persone che già suonano e suonavano in diverse band precedentemente, quindi diciamo che è un po' una sorta di reunion tra vecchi. Alla fine, comunque, bene o male, arriviamo tutti da esperienze diverse. Io suonavo nei Teenage Blue Snippers, suonavo negli Impossibili, suono attualmente nei Menagramo.
Tu suonavi negli Impossibili.
Io suonavo la batteria, ho suonato per 6 anni la batteria negli Impossibili.
Ti ho ascoltato tantissimo, perché anche gli Impossibili è stata una delle band di riferimento per me quando ero ragazzino, ecco.
Sì, vabbè, diciamo che io sono stato un po' il ragazzo nuovo, impossibili per un po' di tempo. Però
comunque anche quella comunque... storia del punk rock italiano, assolutamente.
No, vabbè, dai, guarda, è una parte, cioè, adesso purtroppo, vabbè, lasciamo perdere magari il periodo Covid, che vabbè, è un periodo a sé stante, però comunque in linea di massima è un periodo che, insomma, in cui... mi sono divertito parecchio, è stata veramente una bellissima esperienza e appunto vabbè, attualmente poi suono nei Menagramo, Ame arriva dai Bumpkins, Ale arriva dai Noels, quindi bene o male tutti comunque formazioni che hanno fatto o fanno tuttora punk rock abbastanza classico, e diciamo che i McBane sono stati un po' una sorta di, tra virgolette, di connubio di tutte queste differenti esperienze, e appunto come dicevi tu prima, essenzialmente è stata, io la vedo come una sorta di estremizzazione di quello che abbiamo fatto finora a livello proprio di durata dei pezzi e di semplicità, proprio probabilmente avevamo tutti voglia di fare qualcosa veramente di che ci sfidasse, tra virgolette, a fare il meglio possibile in meno tempo possibile, così no, sono
in piena dottrina punk proprio, cioè questi sono i dogmi proprio, questi qua, fantastico, fantastico.
Poi c'è, diciamo, l'aspetto della band che secondo me abbiamo cercato un po' di stressare, soprattutto negli ultimi lavori, poi dopo ci torneremo, è quello che appunto, venendo da tre esperienze simili ma diverse, cerchiamo sempre di mettere i tre punti di vista dei tre membri della band sul piatto, di evitare di fare la one man band con uno che scrive e gli altri due che suonano e basta. Questa certo. È proprio una cosa che vogliamo evitare.
Esatto, poi dopo ne parleremo meglio dopo anche di questa cosa, perché il vostro progetto è anche molto interessante da questo punto di vista, quindi magari dopo torneremo a parlare. No, se io vi dovessi chiedere di dirmi una band a testa che per voi è stata fondamentale, tralasciando i Ramones, perché vabbè, quello per chi ascolta punk, allora Ramones non è concesso dirlo, ok?
Va bene. Andiamo nell'ovvietà, okay.
Rimane comunque una domanda difficilissima.
Esatto, certo, però se proprio doveste scegliere
la risposta rifugio Ramones.
Esatto, ve la tolgo, la risposta rifugio Ramones ve la tolgo. No, sul serio, se doveste scegliere una band a testa, o due band a testa che vi hanno formato particolarmente dal punto di vista musicale?
Allora, io dico una risposta che probabilmente qualcuno considera poco originale, ma me ne frego, dico i The Ozzer, perché il primo impatto con il punk è stato un concerto dei The Ozzer. Quindi, cioè, avevo già ascoltato i Ramones su disco, però la prima volta che ho capito cos'è il punk rock è stato un concerto dei The Ozzer, quindi... Ed è stata la prima canzone che ho fatto in sola prova con la mia primissima band, come tutti quelli che suonano questo genere, Super Bancaderi.
Immaginavo.
Ma questo penso sia la risposta meno originale che si potesse dare, però almeno è vera.
Beh, sai, io invece con la mia prima punk rock band non è stata Brancaderi di The Rodder, ma è stata Vento.
Ah, ok, quindi comunque...
Perché arriviamo un po' tutti da quella roba.
Arriviamo un po' tutti. Invece una seconda band dopo i The Rodder che potresti mettere tra le tue band fondamentali?
Per non andare sugli italiani, a me piacciono tantissimo i Chicks Digit. Cioè, io mi sono innamorato dei Chicks Digit. Li ho scoperti tardi, diciamo, tra virgolette, però sono una band che veramente alla quale cerco di ispirarmi, perché mi piacciono veramente molto. Invece, tornando sugli italiani, devo dire anche i Gerson, perché per me i Gerson sono stati una delle prime band che andavo a vedere appena fatta la patente, andavo in posti sperduti, non solo in Lombardia ma anche fuori, per vederli. Quindi
grandissima band anche i Gerson. E dai, tirandomi fuori altri due nomi, anche gli altri.
Ma, guarda, allora io ti dico che magari sono due band che ho scoperto, cioè, relativamente tardi, nel senso che comunque già si parla di un periodo un po' più avanti rispetto a quando ho iniziato a suonare, però che secondo me, cioè, almeno per quanto mi riguarda, anche rispetto ai pezzi che scrivo io per i McBain, sono abbastanza influenti. Ti dico i Copyright,
Okay.
Che comunque, nel senso, secondo me, alla fine riassumono proprio tanto il senso che ha per me il punk rock, cioè pezzi brevi con magari una strofa, però dove veramente riescono a condensare dei concetti molto importanti, secondo me, proprio in una strofa, in quattro righe di strofa. E sulla stessa linea ti dico i Crips, che sono un'altra band che ho scoperto effettivamente parecchio tardi, però se devo pensare a una band che ultimamente anche un po' nella scrittura dei testi mi sta influenzando, ti dico loro.
E bravo, concordo.
E posso dirti una cosa sui Crips? Ne parlavo con, proprio di voi, con un mio amico qualche tempo fa mentre stavamo ascoltando un vostro brano, e lui ha detto: mi ricordano molto i Crips. Vedi, allora effettivamente allora vuol dire che... Si sente questa influenza. Bene, ragazzi, io
e
allora...
poi c'è un'altra band che andrebbe nominata, ma forse adesso ci chiudi la telefonata in faccia, ma io la dico. Io, secondo me, nella mia scrittura gli 883. Quindi adesso, se mi vuoi mandare al diavolo, fallo pure.
No, vabbè, ma gli 883 sono l'ABC, cioè devi conoscerli per forza. Se ti occupi di musica ci devi essere passato per forza, quindi sono la più grande ispirazione, penso, per qualsiasi musicista italiano nato dal 1980 in poi, più o meno, quindi no, sono grandissimi gli 883, li adoro anche io, figurati, quindi assolutamente vanno messi tra le band formative. Ragazzi, la mia prima cassetta fu La donna in sogno e il grande incubo. E detta questa, vi fermo un attimino per andare ad ascoltare un altro brano dal vostro Drunk in Different Places. Questa qui è The Shark, e poi parliamo proprio di Drunk in Different Places. Andiamoci ad ascoltare The Shark. E questa era The Sharks, McBain, sempre dal loro Drunk in Different Places. E allora, ragazzi, adesso voglio parlare proprio di Drunk in Different Places, che in realtà è una parte di un progetto un pochettino più ampio, giusto?
Sì, sì. Ma sì, perché ci siamo ritrovati, vabbè, allora, tutta una prima sera, cioè Drunk in Different Places si chiama così perché è una sera... di un periodo natalizio di 2 anni fa mi sono ritrovato alla quinta birra a scrivere nella chat di McBain: ragazzi, sono sbronzo. E la risposta è stata: anch'io, prima da Harry e un secondo dopo da Ale. Anche la domanda era: ma siete insieme? No. Quindi eravamo tutti e 3 sbronzi a distanza in 3 posti diversi, e da lì è nato da anche in Different Places.
Fantastico.
Potevamo scrivere anche in Different Places at the same time, ma era troppo lungo.
Però vedi, dietro un grande album c'è sempre una grande storia.
Sì, no, infatti, più che altro il titolo, come l'ha detto Ami adesso, sarebbe stato un poco accattivante, secondo me.
Fantastico.
Quindi, però in questo episodio, secondo me, è un po', diciamo, la sintesi estera di McBain, cioè per persone che hanno tanto in comune, c'è cioè anche la capacità di sbronzarsi a distanza senza mettersi d'accordo, però con 3 punti di vista diversi, e infatti in quel momento erano in 3 posti diversi. Quindi da lì è un po' nata questa idea di: va bene, allora, dato che
abbiamo il titolo dell'album, anche se poi è diventato solo il titolo del primo EP, iniziamo a lavorarci e vogliamo appunto fare in modo che si racconti, diciamo, magari delle storie che sono simili tra di loro, però da punti di vista diversi. Perciò l'idea, anziché fare semplicemente un nuovo album dove i pezzi si mischiavano, era di fare tre EP, ognuno, passami il termine, dedicato a un membro della band. Quindi Drunk in Different Places è il primo, che è, diciamo, curato da Harry, quindi forse Harry, non so se magari vuole dire due parole sul suo EP, visto che è già fuori e lo stiamo un po' ascoltando stasera.
Esatto.
Guarda, allora, innanzitutto, vabbè, diciamo che tendenzialmente l'idea è nata un po' da... L'idea della trilogia, tra virgolette, è nata ancora prima di ragionare un pochettino su eventuali, diciamo, l'eventuale veste con cui buttare fuori tutto. E l'idea finale è stata quella di fare questa trilogia, appunto, che poi avrà anche un'uscita fisica alla fine, particolare.
Insomma, che anche poi su questo ce lo spiegherete meglio, perché anche lì c'è un'uscita su CD che me la dovete spiegare. Ho letto un po' sul press kit, ma voglio che me la spiegate.
Sì, no, diciamo che appunto tendenzialmente ci sarà un'uscita fisica alla fine, quando tutti i tre EP saranno fuori in digitale. L'idea era quella di buttare fuori un prodotto figo a livello proprio di, diciamo, di pezzo da collezione, ecco, anche perché comunque bene o male, insomma, ormai, diciamo, dopo l'esperienza di tutti ci siamo un po' resi conto che tendenzialmente i CD, i dischi in generale, vabbè, si vendono molto poco, e quindi, ma non è neanche tanto il discorso di vendita, era proprio per il piacere di fare qualcosa di bello a livello proprio di oggetto da collezione.
Giusto. Beh, io sono uno di quelli, ad esempio, che i CD li prende praticamente solo per collezione, ecco, fondamentalmente. Però poi non ho neanche in realtà un supporto decente per ascoltarmelo sul CD, come magari una volta.
Ma uguale, è uguale per noi, ormai nemmeno le macchine hanno più le tre CD, per cui.
Sì, cioè, la mia ce l'aveva perché era la macchina del Jurassic, capito? La macchina del Jurassic, quindi ce l'ha ancora, però. Sì, ormai effettivamente funziona tutto in MP3 con chiavette e così via.
Beh, diciamo che durante la pandemia qualcuno, e io sono uno di questo qualcuno, ha riscoperto i CD, ma io per esempio, non avendo un lettore CD decente, ho recuperato un lettore DVD scassato, l'ho attaccato al wifi, in questo, sì, al wifi, scusate, all'iPad, e in questo modo ho potuto ascoltare.
Guarda, ho fatto la stessa cosa io, mi sono portato a casa dalla radio un DVD che non veniva più usato, il problema è che non c'è il telecomando, quindi devi ascoltare dalla traccia 1 alla traccia finale senza poter tornare indietro e andare avanti, c'è quel problema lì. Però almeno...
La rinuncita dell'analogico
è un problema, questo va, però vabbè, pazienza, se voglio ascoltare un album me lo ascolto tutto quanto, e soprattutto senza quella maledetta pubblicità di Spotify.
Comunque, cioè, tornando al tema del CD, appunto, molto spesso è un oggetto, io appunto condivido con te questo piacere a collezionare oggetti strani. E appunto qua Harry ha avuto un po' l'idea del, ma anziché fare il solito CD, perché non facciamo un cofanetto? E quindi niente, stiamo lavorando, abbiamo passato settimane su Skype a progettare questa cosa, anche con l'aiuto del nostro carissimo amico Luca Loreti, che è un artista qui di Milano, che ci ha curato, diciamo, tutta la parte grafica del lavoro. E quindi sostanzialmente alla fine sarà sì un cofanetto, ma sarà costruito, poi adesso non voglio fare troppi spoiler perché devo lasciare anche un po' di suspense,
certo.
Di modo che appunto sarà tutto quanto un po' costruito come qualcosa che piano piano va a costruire il disco, poi lo vedrete quando uscirà.
Bellissima idea, è una sorta di puzzle, dicevi, fantastico, bellissima idea. Guardate, io vi faccio l'ultima domanda, perché purtroppo i tempi radiofonici sono quelli che sono, e riguarda un pochettino, vabbè, in parte mi avete già risposto, però riguarda la promozione e la parte futura. Ecco, questo qui avete detto che è la prima parte di questo cofanetto, adesso mancano le altre due, giusto? Questa qui è quella di Harry, mancano quelle di Ame e quella di Ale, giusto?
Esatto.
Ecco, più o meno che tempistiche avete già un po' in mente, tempistiche, magari video promozionali in corso che volete fare, così?
Allora, dovremmo tirare fuori il prossimo singolo a fine mese, verso fine, mi pare che la data che avevamo deciso era il 29 di maggio, però non ci metterei la mano sul fuoco. Comunque,
sì, verso fine maggio. Te lo confermo.
Ah, ok, meno male che c'è, io se no...
sembra quello meno attento dei tre, ma...
La realtà...
Quindi niente, tireremo fuori questo nuovo singolo che si chiama The Wanna Die Next To You e poi nel giro di 2 settimane dovremo tirare fuori anche l'EP, che è il secondo appunto, ed è quello scritto da me, che è diciamo che hanno tre sound diversi, quello mio io lo sento un pochino più, se vogliamo un po' più Ramonescore, un pochino più classico, anche se poi la parola Ramonescore a me fa un po' rabbrividire, sì. Perché secondo me... è una parola abusata, però okay, diciamo che è quello di punk rock un pochino più classico.
Stile Riverdale, diciamo stile Riverdale più o meno.
Sì. Poi vabbè, cioè, per dirti, poi dentro c'è anche un pezzo elettronico, ti dico questo enorme spoiler, okay, incredibile, che abbiamo voluto mettere dentro un pezzo che è nato durante la pandemia con la collaborazione con degli amici tedeschi che... hanno una band elettronica.
È un pezzo alla Crafter.
Wow, fantastico. Non vedo l'ora di sentirlo.
Anche un po' Ultravox, un po' di...
Non vedo l'ora. Crafter era semplicemente per la provenienza geografica.
Okay. Sì, infatti, esatto.
Va bene, ragazzi, è stato veramente un piacere chiacchierare con voi e a questo punto ci diamo appuntamento per il secondo capitolo, a questo punto.
Quindi,
assolutamente.
Okay. Grande.
Io vi ringrazio veramente tantissimo per il prezioso contributo che avete dato a questa trasmissione, per la simpatia e soprattutto a me piace tanto parlare di punk e parlerei con voi per ore, ma purtroppo, come dicevo, ci sono delle tempistiche radiofoniche da rispettare. Allora, io vi ringrazio tantissimo. Vi chiedo un'ultima cosa, che è quella di dare i vostri contatti social oppure per acquistare il disco in digitale o in futuro anche su copia fisica.
Sì, allora
guarda, vai. No, guarda, allora, vabbè, tendenzialmente a livello di contatti, senza stare qui a dare link, che sarebbe un po' sì, complicato, però diciamo che si trova, cioè, ci trovate su Facebook, ci trovate su Instagram, MacBain Punk Rock è più o meno una chiave di ricerca, così. Ci trovate su Spotify e quindi per ora trovate il primo EP su Spotify e su tutte le varie piattaforme, quindi anche YouTube, Tidal, iTunes, eccetera, eccetera. Questo varrà per tutti e tre, per tutti i tre EP, diciamo anche i due successivi. Per quanto riguarda la reperibilità del cofanetto, comunque del prodotto finito, diciamo che io a livello diciamo proprio di prospettive dico ci vediamo ai live, spero okay, il prima possibile.
Okay. E poi... anche questo è in pienissimo stile punk, vendere i CD ai propri live come si faceva
sì,
no, una volta.
Poi ci sarà modo comunque sempre tramite noi, tramite le nostre pagine di averlo anche a distanza, anche... però diciamo che appunto anche un po' a livello di buon auspicio per tutti quanti vi dico ci vediamo ai live. E lo potete comprare da noi, ci possiamo bere una birra insieme e sarà più bello così. E
allora
soprattutto potremo cantare tutti insieme I Wanna Be Vaccinated. Aspettiamo questo momento.
fantastico, questa è stata veramente fantastica. Ragazzi, io spero veramente di vedervi su un palco, io sotto a pogare e cantare a squarciagola mentre voi state suonando e spero che questo avvenga il prima possibile. Nel frattempo vi do appuntamento per il secondo capitolo di questa trilogia. Grazie ancora ai MacBain. Io mando l'ultimo brano vostro di questa puntata, che anche questo qui mi avevate suggerito quest'ordine qui. Andiamo ad ascoltarci adesso Slow Down. Ciao ragazzi e buon tutto
mille,
per voi.
Ciao.
Gabba ciao. Amy viene anche da aggiungere.
Sempre.
We'll go another way. We'll see something. I won't bet on it. It's happen again. We're just getting drunk in a different place.
E questi erano i McBain che abbiamo avuto il piacere di ospitare in questa puntata di Famous Monster. Questa era Slowdown, dal loro ultimo album Drunks in Different Places. Allora, dopo il piacere di aver avuto i McBain come ospiti, arriviamo alla prima rubrica di oggi, che è il Back to, come sempre, quello che ci porta indietro nel tempo ad ascoltare grandi successi rock del passato. E allora oggi andiamo nel 1969. Eh sì, 1969, con Iggy Pop and the Stooges, e ci andiamo a trovare ad ascoltare un brano che poi è diventato iconico sia della band ma del genere in generale. Lo abbiamo sentito dappertutto, coverizzato praticamente da tutti. Questa che, di cui stiamo parlando, è I Wanna Be Your Dog, canzone, come dicevamo, degli Stooges, come cantante era Iggy Pop. La canzone è sempre stata vista come da un punto di vista sessuale, anche perché in una sua intervista Iggy Pop aveva proprio detto: vi immaginate una bella donna con un cagnolino che sta portando a spasso un cagnolino? Ecco, avete presente l'intimità che c'è tra il corpo della donna e il cagnolino? Ecco, io vorrei essere quel cagnolino. Allora, pezzo iconico che è poi stato utilizzato anche in tantissime colonne sonore di film. Mi viene una in mente su tutte di un grandissimo film di Guy Ritchie, Lock and Stock, Pazzi Scatenati, e c'è proprio una scena emblematica di questo film in cui la canzone veramente si sposa alla perfezione. Allora, andiamocela a sentire, questa è I Wanna Be Your Dog, Iggy Pop and the Stooges.
Oh!
Iggy Pop and the Stooge, I Wanna Be Your Dog, 1969. Questo è un pezzo, come dicevamo prima, iconico del rock. Questo riff di soli tre accordi e questa nota ripetuta di pianoforte che si sente in sottofondo, veramente qualcosa di spettacolare, semplice ma estremamente efficace, come succede in moltissimi casi della musica rock. Pensiamo solamente ai Ramones, visto che li abbiamo anche citati prima insieme ai McBain. Adesso veniamo a parlare invece di un'altra band che invece ha segnato profondamente la musica degli anni 2000, soprattutto dei primi anni 2000. Ne parlo personalmente perché stiamo parlando dei Linkin Park, che hanno pubblicato il documentario con il making of di Minutes to Midnight, un documentario che era stato dato ai fan solamente attraverso dei DVD specializzati, e invece questo da ieri è disponibile sul loro canale YouTube. Tra l'altro è un documentario molto interessante perché Minutes to Midnight è un album del 2007 dei Linkin Park, è proprio l'album che cambia completamente traiettoria a livello musicale, cioè Linkin Park da band diciamo capofila del genere crossover che andava sicuramente tra i primi anni 2000, tra fine anni 90 e primi anni 2000, cambia completamente genere, si porta verso un rock più sperimentale, verso sonorità diverse, molto più elettroniche. Minutes to Midnight è proprio l'album che porta a questo cambiamento. Allora, loro proprio in questo documentario della durata di circa 40 minuti parlano proprio di questo, di come sia stata la loro maturazione musicale tra Meteora e Minutes to Midnight, e ci raccontano proprio cosa hanno portato questi cambiamenti all'interno della loro musica e ovviamente all'interno di loro stessi. Lo potete trovare sul canale YouTube di Linkin Park. Noi intanto ci andiamo ad ascoltare il Don't Stop the Radio di oggi, iniziamo proprio con i Linkin Park, questo è Burn It Out. E questi erano gli Smashing Pumpkins con Tarantula a chiudere questo Don't Stop the Radio di oggi. Abbiamo ascoltato prima, come dicevamo, i Linkin Park con Burn It Down, poi Foo Fighters con Everlong e infine, dicevamo, gli Smashing Pumpkins con Tarantula. Veniamo adesso all'ultima rubrica di oggi, la rubrica Sherwood Archives. Vediamo che cosa esce dall'archivio di Radio Sherwood di oggi. Oggi escono i Franz Ferdinand, esattamente un brano del 2004 del loro, tra l'altro, secondo singolo del loro album omonimo di debutto, dei Franz Ferdinand. Questo qui è Take Me Out, tra l'altro il CD è particolarmente, cioè veramente messo male la copertina, tutto quanto, perché è veramente datato ormai ed è stato tanto usato probabilmente all'interno di Radio Sherwood. È sicuramente uno dei più grandi successi dei Franz Ferdinand, dicevamo 2004, album omonimo, Franz Ferdinand, che è il loro album di debutto. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare proprio Take Me Out. questi erano i Franz Ferdinand con Take Me Out dal loro album omonimo, Franz Ferdinand del 2004, il loro album di debutto. Veniamo adesso, questa qui era l'ultima rubrica, come sempre, Sherwood Archives, quindi veniamo adesso ai saluti. E vi ricordo sempre che ci state ascoltando, ci avete ascoltato su Radio Sherwood e su Gemini Network, quindi sherwood.it e gemininetwork.it. Ci trovate anche sui social, Facebook e Instagram, come Radio Sherwood e Gemini Network di Radio Indipendenti. Trovate anche Famous Monsters su Facebook come Famous Monsters di Rock a 360 gradi. Detto questo, io ringrazio ancora una volta i grandissimi Mac Bain, con cui mi sono divertito tantissimo oggi con la loro intervista, a far quattro chiacchiere. In realtà più che un'intervista è veramente una chiacchierata. E vi ricordo che potete trovare fra poco, già oggi pomeriggio, il podcast della puntata di oggi con l'intervista online. Trovate anche la puntata di ieri con i Distillato Metalli Pesanti, grandissimi anche loro, ormai amici di Famous Monsters, quindi andatevi ad ascoltare anche quella se ve la siete persa, perché loro sono veramente dei grandissimi. Detto questo, io vi do appuntamento a domani per un'altra puntata piena di rock. Io vi saluto con una band che abbiamo già ascoltato la settimana scorsa. Loro sono gli Screeching Weasel, questa è I Will Always Be There.